Buongiorno a tutti, eccoci, bentornati alla rubrica quotidiana di rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Adriano Scianca, come tutti i sabati commenteremo le notizie del giorno e anche quelle della settimana. Settimana che è stata punteggiata dall'accelerazione improvvisa sulla questione sgombero di Casa Pound. Avete visto, avrete letto sicuramente, c'è stata anche una sorta di conferenza stampa improvvisata CP con Simone Di Stefano. C'è stato questo ordine di sequestro preventivo che è stato firmato, che non ha dato luogo per adesso a nessun tipo di sgombero, ma ha fatto balzare l'immobile di via Napoleone III numero 8 in cima alla lista delle occupazioni da sgomberare. Sapete che sono molti gli immobili occupati a Roma, ovviamente sono tutti occupati da immigrati o gruppi di sinistra. Ce n'è uno che è Casa Pound. Questi immobili sono censiti in base anche a tutta una serie di regole che riguardano l'ordine pubblico. C'è quindi una graduatoria di quelle che sono le occupazioni più urgenti da sgomberare e quelle no. Casa Pound era fino a qualche giorno fa nella seconda categoria, cioè non stava tra gli immobili che è prioritario sgomberare, perché quelli che è prioritario sgomberare sono quelli per cui c'è una questione di ordine pubblico, di sicurezza, eccetera, eccetera, cosa che non si poneva nei confronti di CP. Una delle caratteristiche che però hanno gli immobili che è prioritario sgomberare è proprio quella di avere un sequestro preventivo, e quindi, insomma, abbiamo capito che è stata una mossa per favorire uno sgombero che non è forse imminente in questi giorni, ma che comunque è a questo punto molto più probabile. Si tratta, come ovvio, di una mossa politica. La Raggi, che ha intenzione di ricandidarsi, sta cercando in tutti i modi di far dimenticare la sua amministrazione è disastrosa, probabilmente il peggior governo della città dal 753 avanti Cristo. Un'amministrazione che non ha risolto nulla, che non ha deciso nulla, che ha aggravato la vita quotidiana dei cittadini della capitale in ogni modo possibile. Una giunta costellata di liti, di visioni, di assessori saltati, di immobilismo su tutti i fronti, tali da far rimpiangere persino le ultime amministrazioni prima della Raggi, che non erano state sicuramente all'altezza del compito. E quindi cosa c'è di meglio per risollevarsi che non mettere al centro la questione Casa Pound come diversivo, anche come mossa, diciamo, per conquistare gli elettori del PD, no, perché sappiamo che a sinistra il palazzo di Casa Pound ha sempre fatto gola, e quindi cosa c'è di meglio per trovarci un nuovo elettorato rispetto a quello grillino che magari può essere, anzi, sicuramente sfiduciato dall'esperienza della Raggi? Cosa c'è di meglio se non sgomberare il palazzo di Casa Pound? Come ho detto, abbiamo visto l'altro giorno Simone Di Stefano che ha risposto ai giornalisti. Peraltro, in questa storia ci finisce, non si sa bene come, non solo un'indagine per occupazione abusiva dello stabile, ma anche per istigazione all'odio razziale, che, oltre ad essere assurda in sé come questione, avrebbe presumibilmente a che fare con tutt'altre vicende e tutt'altre questioni. Quindi non si capisce bene il senso di mettere insieme le due cose. Dicevo, abbiamo visto Simone Di Stefano rispondere ai giornalisti, ha ovviamente negato assolutamente, radicalmente qualsiasi tipo di commistione di Casa Pound con l'odio razziale. Ha detto: dovete dimostrarci come concretamente sarebbe avvenuto questa istigazione. Per quanto riguarda l'immobile, invece ha ovviamente Simone detto che è una mossa elettorale, che c'è una collusione tra politica e giustizia politicizzata, che sappiamo, insomma, anche prima della questione Casa Pound era un po' su tutte le prime pagine. E quindi questo è quanto. Io devo dire, anche al netto di qualsiasi ragionamento che possiamo fare su quella che è stata l'esperienza di Casa Pound in tutti questi anni, di quello che ha fatto questo movimento, delle attività che sono state fatte grazie a quel palazzo, al netto delle famiglie che hanno trovato un tetto, ma le conferenze, le attività solidali, insomma, si potrebbe parlare a lungo di quella che è stata l'esperienza di Casapound dal 2003 a oggi. In generale, a me fa un po' ridere vedere Simone Di Stefano che viene accolto dai giornalisti che gli fanno delle domande come se venissero da Marte, cioè, ma come? Ma questa è un'occupazione abusiva? Ma voi avete fatto politica con i soldi nostri, eccetera, eccetera. Come se le occupazioni fossero una cosa che se l'è inventata Casapound, una cosa completamente fuori dai canoni, fuori dalle norme, fuori da qualsiasi cosa, fuori dalla realtà, e che Casapound ha voluto così per puro spirito di prepotenza portare nella politica italiana. Ora, chi non vive nelle grandi città italiane ovviamente può anche condividere questo pensiero, cioè pensare che sia assurdo entrare in una casa che non è tua e occuparla. Chi invece vive la realtà quotidiana di Roma, la realtà di Napoli, la realtà di Milano, la realtà di Torino e di pochi altri centri in Italia sa che non solo esistono problemi che magari nel resto d'Italia non esistono, come per l'appunto l'emergenza abitativa, e è difficile per chi, ad esempio, come me, è cresciuto in un piccolo centro, far capire alle persone che ti circondano che esiste un problema chiamato emergenza abitativa e che a volte si risolve anche con modi poco ortodossi. Ma soprattutto, sappiamo bene che ormai da decenni l'occupazione è a tutti gli effetti un atto politico, certo formalmente illegale, ma è un atto politico che fa parte della quotidianità della società italiana, delle grandi metropoli. Quindi mi fa un po' ridere che i giornalisti cadano dalle nuvole quando vanno a intervistare Simone Di Stefano e si meraviglino di questa azione, che è appunto un'azione hanno vissuto centinaia di immobili in tutta Italia e che, ripeto, è un atto politico di fatto, se non legale, quantomeno legittimo. Per carità, anche lo sgombero è un atto politico. Però ecco, io direi che sicuramente la questione va posta su un piano politico. A me fa molto ridere quando la si pone su un piano strettamente legale, appunto come se parlassimo di qualcosa che è fuori dalla realtà. Ecco, parliamo di due atti politici, un'occupazione di uno spazio lasciato abbandonato, perché poi di questo si tratta, perché nessuno è andato a rubare casa a una famiglia che era andata in vacanza a Rimini e quando è tornata ha trovato il proprio appartamento occupato. Parliamo di uno stabile lasciato colpevolmente e volutamente al degrado, che è stato occupato e è stato riportato alla vita con un atto politico legittimo, e di cui, per carità, chi ha compiuto questa azione sicuramente è pronto a renderne conto in tutte le sedi possibili, ma sarebbe bene che, se si vuole parlare di questo, anche da un punto di vista contrario a Casapound, però se ne parlasse, come dire, aderendo alla realtà, aderendo alla vita quotidiana di una città come Roma, in cui le occupazioni ci sono sempre state, sono tantissime, nel 99% dei casi sono fatte da persone di orientamento politico totalmente diverso a quello di Casapound. Peraltro anche in quei casi io non ritengo che lo sgombero manu militari sia mai la soluzione, salvo ovviamente che non si tratti di un posto pericolante o di un posto pericoloso da altri punti di vista, insomma. Cosa che peraltro, sensibilità che a sinistra non sembra esserci, perché vediamo invece gongolare abbastanza per il possibile sgombero dello stabile di via Napoleone III. Però ecco, c'è una questione politica che si tende a nascondere dietro una questione legale, questione politica che peraltro, se venisse affrontata, appunto, dovrebbe essere affrontata a 360 gradi, quindi spiegando pure perché c'era un palazzo al centro di Roma, un palazzo di 6 piani, che era lasciato all'abbandono in un quartiere in cui comunque di case, di cultura, di attività sociali c'è un disperato bisogno, e quindi bisognerebbe fare un discorso politico molto più ampio, ma non credo che ci sia la volontà, in parte perché Roma è per l'appunto amministrata dai grillini, che sono una piaga biblica, e non hanno sicuramente la volontà di discutere della questione in termini politici, perché loro conoscono soltanto le manette, conoscono soltanto le manette e un approccio legalitario alle questioni. approccio legalitario che però, secondo me, non risolve, non può risolvere una questione di questo genere. Comunque, staremo a vedere, vediamo gli sviluppi che ci saranno in seguito. E questa è stata sicuramente la notizia di questo periodo che ci ha maggiormente colpito. Ce ne sono tante altre, ovviamente, riguardo al coronavirus e non solo. Io adesso vi lascio la prima pausa musicale, poi ci ritroviamo qui e ne riparliamo. Allora, eccoci tornati. Dunque, dicevo, ci sono tante notizie in giro per il mondo. Andando sul primato nazionale, però sono sul sito del primato nazionale, però sono due cose che mi colpiscono, che non hanno a che fare strettamente con l'attualità, perché sono due libri. Perché vedo il banner del libro Una Nazione, che è il libro intervista di Valerio Benedetti a Simone Di Stefano, ma vedo anche la recensione di Carlo Vanna d'Inolfi a Svelare il Giappone, il nuovo libro di Mario Vattani. Ecco, quindi anche in questa trasmissione che si occupa per lo più di notizie, ovviamente di rassegna stampa, però una piccola parentesi libraria non fa mai male, perché poi non di solo giornalismo, non di sola cronaca vive l'uomo. Il libro di Simone è un libretto che è uscito per Altaforte. Dico libretto non per sminuirlo, ma perché è molto agile, molto breve, si legge in un paio d'ore, credo, quindi è un libro molto interessante per capire il punto di vista di Simone Di Stefano e di Casa Pound Italia sui temi del sovranismo, della globalizzazione, dell'identità, insomma tutta una serie di cose, oltre che su Simone stesso, sul suo percorso personale e sul suo percorso politico, ovviamente, nella compagine di Casa Pound Italia. Quindi un libretto molto, molto interessante, curato da Valerio Benedetti e che è consigliatissimo anche per l'appunto per fare chiarezza su tutta una serie di luoghi comuni che circolano tuttora sul personaggio Simone Di Stefano e ovviamente su Casa Pound stessa. E mi ricollego ovviamente alle questioni sulla l'istigazione all'odio razziale di cui parlavamo prima. Come dicevo, il sito del Primato ospita oggi anche una recensione del libro di Mario Vattani, che io ho letto, è uscito da poco, è uscito il 3 giugno, per giunti, libro a tema Giappone, cosa che non sorprende conoscendo Mario Vattani, che è stato anche console a Osaka e conosce benissimo il Giappone, il giapponese, è sposato con una moglie giapponese, fa arti marziali, quindi insomma chi conosce Mario Vattani sicuramente non sarà sorpreso dall'argomento. Io personalmente l'ho recensito già questo libro sulla Verità, devo dire che è un libro consigliatissimo perché è molto molto bello, scritto molto molto bene, si vede che è scritto da una persona che non si è limitata a leggere un sacco di libri sul Giappone, ma una persona che ha vissuto a contatto con i giapponesi, ne conosce pregi e difetti, ne conosce i meccanismi anche culturali meno noti e meno conosciuti e meno evidenti, meno ovvi. Quindi è un libro consigliatissimo, anche perché è un libro che parla del Giappone che ci piace, il Giappone delle spade, dei samurai, dell'onore, del Bushido, di Mishima, eccetera, eccetera. Il Giappone del nazionalismo, il Giappone, tutte queste cose, ma parla anche del Giappone più strano, più grottesco, più respingente, il Giappone degli Yakuza, il Giappone delle sette, il Giappone dei serial killer. Ci sono delle storie anche di cronaca nera veramente veramente crude, la storia di un rapimento di una ragazzina avvenuto nell'88, che è una storia agghiacciante che io non conoscevo, che è veramente una pagina veramente cruda. Ci sono una serie di meccanismi con cui devi fare i conti se ad esempio hai in mente di andare in Giappone, di frequentare il Giappone, di andare a vivere in Giappone, cosa che insomma alcuni italiani fanno. E Vattani ci spiega bene tutte queste cose. Ad esempio racconta a un certo punto un evento che ha colpito molto la comunità italiana in Giappone. Dice che c'era un ragazzo che si era invaghito di una ragazza giapponese, sono usciti per un po', poi alla fine lui, evidentemente molto preso da questa storia, la chiama tutti i giorni, le scrive, si presenta sotto il suo posto di lavoro, ma non in forma di stalking, semplicemente perché voleva farle una sorpresa magari. E lei lo denuncia, ma ripeto, lo denuncia non al termine di un lungo, logorato rapporto di stalking, lo denuncia dopo che questo ragazzo si era dimostrato un po' insistente, perché per i giapponesi le sorprese nei rapporti umani non sono mai ben volute. Le persone si devono organizzare i propri tempi, quindi se si dice andiamo in un posto, si va in quel posto, se si dice non usciamo, non si esce, se si dice ci vediamo alle 5, ci vediamo alle 5, né prima né dopo. Gli italiani che amano improvvisare, amano cambiare i piani, non amano molto organizzare il proprio tempo, ecco, devono capire che invece nel caso dei giapponesi non funziona così. Oppure ci sono altre cose interessanti, ad esempio sul modo in cui i giapponesi trattano i gaijin, se ricordo bene la pronuncia, che sarebbero gli stranieri sostanzialmente, quelli che vengono da fuori. Dunque, se voi conoscete un giapponese, noterete che ovviamente sapete come sono fatti i giapponesi, tutti inchini, tutti sorrisi, una gentilezza incredibile, e se voi parlate poco a poco tre parole di giapponese vi diranno immancabilmente come parli bene il giapponese. E questo ovviamente colpisce molto l'occidentale perché queste buone maniere fanno sì che uno si senta subito ben accolto. In realtà Mario Vattani spiega che non è necessariamente così, nel senso che è vero che il giapponese ha fatto dell'educazione una sua norma di vita e quindi le buone maniere, la formalità, tutte queste cose sono sempre rispettate. Però attenzione perché il giapponese ti considererà sempre come quello che viene da fuori, che quindi non conosce bene la mentalità, no, va visto sempre un po' con diffidenza, una diffidenza che si può celare anche dietro i sorrisi e le belle parole. Questa è una cosa molto interessante perché lui dice: se tu non sai la lingua, sei escluso completamente dal loro mondo. Ma se tu anche sai la lingua, il giapponese si chiede: ma perché questa persona sa la nostra lingua? Cosa vuole da noi? E poi come lo parla? E quindi in realtà svelare il Giappone, ad esempio, ho visto che Carlo Manno e Adinolfi nella sua recensione dice che il titolo è azzeccatissimo per il libro. Io in realtà ho detto l'esatto contrario, anche se poi insomma l'opinione che abbiamo io e Carlo Manno sul libro è la stessa al fondo. Però in realtà a me sembra che Vattani dica che in realtà il Giappone non si svela mai fino in fondo, c'è sempre un velo che rimane, anche per chi lo conosce benissimo, per chi vive lì. Però se tu non sei giapponese non cadranno mai tutti i veli, cioè i giapponesi non ti fanno entrare mai in tutte le stanze del loro palazzo interiore. Quindi questa è una cosa molto, molto interessante e anzi è carino anche quando Mario spiega il modo in cui i giapponesi si prendono gioco degli stranieri. Ad esempio sapete che loro hanno queste minestre di spaghetti che sono soliti succhiare in modo molto rumoroso, cosa che da noi è segno di maleducazione, da loro è perfettamente normale, anzi è strano non farlo. E Mario ci spiega che esiste un sottofondo sessuale in questa cosa, cioè una sorta di gioco che loro fanno che ha delle connotazioni anche sessuali che richiama un po' alcune pratiche, alcune sonorità che hanno a che fare con il sesso. E dice che quando si trovano in un locale in cui servono questo tipo di piatti e c'è uno straniero, sembra che lo facciano quel rumore con ancora più foga, proprio per mettere a disagio lo straniero che infatti si guarderà intorno e non capirà bene cosa sta succedendo, e loro che ridacchiano in sottofondo. Quindi ci sono tutta una serie di particolarità del Giappone non scontate che ovviamente, come dicevo prima, non conoscerete semplicemente leggendo un sacco di libri sul Giappone, ma conoscerete soltanto entrando appieno nel meccanismo, nella mentalità di questo popolo. Quindi, libro consigliatissimo. Chiuderei qui la pausa, ovviamente dedicata ai libri, e mi dedicherei a questo punto alle principali notizie del giorno, però di nuovo farei prima una pausa musicale, ci sentiamo tra poco.
Abbiamo pure chiacchierato di sexy shop, corride, amori d'alto mare e altre quisquilie di cultura generale. Sognavo anch'io, ma erano sogni dispersivi, ossi di seppia, tundre, articoli sportivi. L'utente medio aveva un sogno più sociale, tapparsi in casa ad aspettare l'astronave, l'astronave che imitazione coccodrillo. Ti seguirò, che altro ti serve di sapere, verrò con te parlo di mestiere, lungo le spiagge primordiali a commentare, ma guarda un po' com'è moderna l'astronave.
Allora, eccoci tornati, si parla sui giornali ovviamente molto ancora, tuttora di coronavirus, di questa fase 2 o fase 3, non si è ben capito, che abbiamo iniziato da poco con le regioni che hanno aperto, ma con il virus che va in qualche modo tenuto sotto controllo, anche se su questo sappiamo che c'è un dibattito tra i virologi. Zangrillo del San Raffaele ha detto che il virus è clinicamente scomparso, che non esistono più le persone che avevano i sintomi di febbraio, di marzo, le persone che appunto arrivavano in ospedale già praticamente spacciate. E altri virologi l'hanno attaccato perché hanno detto che si tratta di frasi che non vanno dette, che il virus non è scomparso, che continua a circolare e che se i reparti di terapia intensiva sono vuoti, questo dipende dal lockdown e dai meccanismi di distanziamento sociale. Mi sembra che ci sia in questa discussione un dialogo tra sordi, una incomprensione di fondo, perché da una parte si parla della virulenza del virus nelle persone in cui si manifesta, dall'altra si parla di quante persone contraggono il virus, che non è la stessa cosa, perché è evidente che con il lockdown ci siano calati i contagi, questo è evidente a tutti, nessuno lo nega. Ma siccome i contagi esistono ancora, ecco, Zangrillo, ma altri come lui, dicono che le persone che si contagiano comunque hanno dei sintomi molto, molto meno forti, molto meno gravi. Anche a questa cosa viene mossa l'obiezione, si dice: non è il virus a essere meno potente, siamo noi che abbiamo imparato a curarlo, e va bene, però non si capisce perché chi arriva al pronto soccorso con i sintomi del coronavirus, e quindi persone che non sono state fino a quel momento mai curate, manifesti comunque dei sintomi molto più lievi di quelli che venivano manifestati 2 mesi fa. C'è un rincorrersi di tesi e controtesi che non ci aiuta sicuramente a chiarirci le idee. Mi sembra che, come al solito, poi il narcisismo di questi esperti prevalga sempre un po' sulla necessità di fare chiarezza, però insomma da più parti ci viene detta questa cosa, cioè che non solo ci sono meno malati, e questo appunto è spiegabile con il lockdown, e potrebbe anche essere una cosa che viene meno qualora poi i meccanismi di distanziamento sociale vengano ignorati, più di uno insomma rileva anche come non esista, anche tra le persone che comunque continuano a contagiarsi, non ci sia più quella gravità e quella virulenza del virus. Ripeto, è una discussione che andrebbe fatta su livelli ben più tecnici di quanto non la sto facendo io, ma sicuramente gli esperti che parlano continuamente di questa cosa non ci aiutano a chiarirci le idee. Così come non ci aiuta a chiarirci le idee l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è veramente uno dei grandi sconfitti di questa epidemia, che non solo non ha saputo prevenire il, anche dicono per una sorta di legame a doppia mandata con la Cina, quindi per non mettere troppo in difficoltà la Cina non si è insistito, soprattutto nelle primissime fasi dell'epidemia, sul volere avere delle informazioni chiare sulla possibilità di isolare la Cina, insomma su tutta una serie di cose che avrebbero evitato la diffusione globale del virus. Ma anche al netto di queste questioni, di queste macro questioni che riguardano la genesi iniziale del virus, ci sono delle cose, delle comunicazioni dell'OMS, magari di apparentemente minore importanza, ma che sono veramente sconcertanti. Nelle prime pagine di tutti i siti vediamo una nuova comunicazione dell'OMS sulle mascherine, che vanno indossate nei luoghi pubblici, non più solo da operatori sanitari malati di Covid e da chi li assiste. Anche se da sole non bastano, si dice che aiutano a proteggere contro il Covid-19, cosa che insomma noi avevamo già più o meno capito. Poi sappiamo che le mascherine stesse sono un po' contestate con tutta una serie di argomenti più o meno peregrini, però sicuramente è stata una degli strumenti a cui più abbiamo fatto ricorso per proteggerci dal coronavirus. Mi sembra che in giro sia ormai adottata quasi unanimemente, e però come dire, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha messo un po' per capire questa cosa, che noi abbiamo capito subito, e anzi fino a qualche settimana fa diceva che le mascherine danno un falso senso di sicurezza e invitava quasi a non metterle. Quindi anche su cose di impatto apparentemente banale di scarsa importanza, e su cose anche di una certa evidenza empirica, l'OMS non riesce ad essere credibile, perché dice una cosa e poi il contrario, e questo è stata una delle grandi piaghe di questa epidemia, cioè il fatto che chi è preposto a gestire la sanità nazionale e ancor più globale non riesce a dare messaggi di buonsenso, messaggi chiari, messaggi che prescindano anche un po' dai tecnicismi e dal discorso che ha più a che fare con gli studi prettamente scientifici, in cui ci sono una serie di variabili, una serie di cautele, una serie di prove di laboratorio. Però al di là di questo andava comunicato alle persone, ai cittadini, andavano comunicate una serie di regole, poche regole ma chiare sin da subito, pochi protocolli ma facilmente attuabili. Invece non abbiamo visto niente di tutto questo, abbiamo visto un'autorità che diceva una cosa e l'autorità concorrente che la smentiva, abbiamo visto la stessa autorità che diceva prima una cosa e poi l'esatto contrario, eccetera eccetera. Non si riesce a venirne a capo e non c'è modo di avere chiarezza anche su una cosa così banale. Io personalmente credo che sia abbastanza evidente che tossire senza mettere la mano davanti è peggio che mettere la mano davanti, che avere una sciarpa è meglio che la mano, che avere una mascherina anche di poco valore è meglio della sciarpa, avere una mascherina di quelle super professionali sia meglio di una mascherina di poco conto. Insomma, al di là degli studi sul droplet, sull'aerosol e tutti questi tecnicismi, studi che sicuramente vanno fatti e che sono necessari per avere una conoscenza approfondita di certi meccanismi, però non era così difficile dire che comunque proteggersi, comunque avere una protezione davanti al volto quando si tossisce, quando si parla, eccetera eccetera, è comunque una cosa che male non può fare sicuramente. E invece non siamo riusciti a avere nemmeno questo, e quindi questo è quanto, e quindi siamo ancora qui a giugno a discutere di mascherine. Ma cambiamo argomento, perché ovviamente in America, ma non solo, anche in Italia si parla molto delle proteste per la morte di George Floyd. Abbiamo visto tutto il video del poliziotto che gli mette il ginocchio sul collo, lui che non riesce a respirare e poi muore. Una scena francamente abbastanza brutale e sconvolgente, che ha fatto rinascere le tensioni etniche negli Stati Uniti. Ovviamente si è finito a parlare di razzismo. Ora, ovviamente non possiamo escludere che nelle motivazioni, nella brutalità di quel poliziotto ci fosse del razzismo. Non possiamo neanche affermarlo, perché non abbiamo prove per affermarlo. Quello che possiamo dire è che quel poliziotto è sposato con una donna del Laos, che la pattuglia che l'ha fermata, che ha fermato Floyd e che è tutta indagata per omicidio volontario, è composta anche da un asiatico e da una persona che apparentemente è un meticcio, quindi risulta sempre abbastanza difficile poi ricondurre tutto al razzismo, quanto non invece piuttosto al modello stesso di brutalità che è tipico della società americana e che peraltro è la stessa brutalità che manifesta poi anche nei saccheggi e nelle violenze che poi hanno fatto seguito all'omicidio di Floyd. Peraltro, a complicare ancora ulteriormente la questione, è stato diffuso un altro video di un arresto, conclusosi anche quello con la morte dell'arrestato, avvenuta il 3 marzo. Si tratta di immagini girate da Sarah McDowell, una testimone che ha assistito all'arresto di Manuel Ellis, 33 anni, afroamericano, fermato e ucciso a Tacoma, nello stato di Washington, il 3 marzo sera. Era alla guida della sua auto verso casa, dietro la macchina dei poliziotti. Sarah McDowell, ovviamente, ha assistito alla scena, l'ha ripresa sconvolta e si è fatta anche avanti. Ha urlato: smettetela di picchiarlo. McDowell ha riferito ieri al New York Times di aver visto Ellis avvicinarsi all'auto della polizia tarda notte, verso le 23:30. Pensava si trattasse di una conversazione, poi all'improvviso un agente ha aperto la portiera dell'auto e ha buttato a terra Ellis. Un secondo lo ha trattenuto, immobilizzandolo. Ellis si lamentava di non riuscire a respirare. La polizia ha fornito un racconto diverso: è stato Ellis a iniziare la lite, lui a sollevare un agente buttandolo a terra. Ma le immagini di Sarah McDowell raccontano e mostrano altro, io sto leggendo Repubblica, ovviamente. Rompeva la registrazione e poi la riprendeva, armata solo di un tasto rosso, ma nei brevi video la riprende quanto basta. Si vedono gli agenti prendere a pugni Ellis mentre è a terra. Si sente la voce: fermi, oh mio Dio, smettetela di colpirlo, arrestatela e basta. Quindi, sicuramente questa cosa non contribuirà a rasserenare gli animi, ovviamente. A sinistra si è scatenato un grande dibattito se quella in corso in America sia una lotta di classe o una lotta di razza. La sinistra non riesce a uscire da alcuni schemi suoi propri. In realtà si tratta forse di tutt'altro, di una lotta che ha dei connotati di razza e che ha dei connotati di classe, ma che in realtà non è spiegabile con questo tipo di schemi, ma ha a che fare con la conflittualità latente in tutta la società americana e con un modello che globalmente mi sembra stia dimostrando di aver fallito. Peraltro, la cosa sta avendo anche dei riflessi ovviamente politici, perché tra qualche mese si vota per le presidenziali americane. Sappiamo che Trump si ripresenta e si sfiderà Joe Biden, il quale è dato avanti nei sondaggi, ma sappiamo che non tanto i sondaggi sbagliano quanto il sistema americano è tale per cui è possibile, come di fatto è successo peraltro anche alla Clinton contro Trump stesso, è possibile che un candidato prenda più voti, ma per il complesso sistema degli stati, dei seggi attribuiti a ciascuno stato, eccetera, eccetera, poi a risultare vincitore sia l'altro. Quindi la partita è tuttora aperta. Peraltro bisogna anche vedere l'influenza che avranno che avrà sulle elezioni anche i disordini che ci sono stati, perché sicuramente poi i saccheggi, le violenze, i commissariati dati alle fiamme non sono stati sicuramente popolari in America, insomma, al di là del fatto che si possa solidarizzare con la vittima dell'arresto degenerato poi in omicidio, sicuramente i saccheggi sono una cosa non popolare e, come dire, dare l'idea che la sinistra sia contigua alle persone che fanno queste operazioni e comunque in qualche modo li giustifichi, sicuramente porterà consensi a Trump, che peraltro si presenta a queste elezioni con di fatto il Partito Repubblicano tutto dalla sua parte, mentre ad esempio nella prima elezione il Partito Repubblicano era molto spaccato. Sappiamo che Trump era un outsider, estraneo ai meccanismi del partito e quindi l'elezione americana è tutto da stabilire. E sappiamo bene che nel nostro mondo, a destra in Italia, Ci sono molti che stravedono per Trump, ovviamente si tratta della solita allucinazione, Trump ha dei modi e delle uscite che, per cui a volte può stare simpatico, a volte invece insopportabile, ma al di là del giudizio personale sull'individuo e al di là anche del giudizio sulle misure stesse che lui prende in favore dei cittadini americani, è ovviamente noi da europei dovremmo giudicare in qualche modo l'azione globale di Trump, che come dire, sicuramente non è favorevole all'Europa. Sappiamo che Trump, in questo è tipicamente americano, riflette un po', al di là dei modi diversi, però riflette esattamente la stessa visione dell'establishment americano, che è quella di una Europa vassalla, di un'Europa che non esiste come soggetto politico a sé stante e che in qualche modo ha senso solo ed esclusivamente nella misura in cui serve agli interessi americani, cosa ovviamente che Trump è assolutamente legittimato a pensare, essendo americano, cosa che invece dovrebbe allarmare noi europei, ma non sembra esserci più questa consapevolezza diffusa anche dalle nostre parti. Io vi lascio all'ultima pausa musicale e poi torniamo con un'ultima pausa. Con un'ultima, scusate, sessione di notizie. Allora, eccoci tornati, tante notizie che girano sui siti di informazione, divertente l'ennesima crisi di Balotelli che a Brescia, cioè la squadra di casa sua in cui doveva ritrovare se stesso, riconquistare la nazionale, tornare il grande campione che è stato, o quantomeno questo era quello che ci raccontavano i giornali sportivi che sono sempre stati molto teneri con Mario Balotelli. In realtà il Brescia vuole licenziare Balotelli perché non va agli allenamenti, manda certificati medici, eccetera eccetera. Quindi di nuovo rottura di Balotelli che anche in questo contesto non riesce a ritrovare se stesso, perché in realtà non c'è mai stato questo se stesso. Insomma, Balotelli è sempre stato questa cosa qui, una persona che in qualsiasi contesto sia andato ha fatto magari bene con l'entusiasmo i primissimi giorni, ha dato l'illusione di poter essere un giocatore continuo per rendimento, per mentalità, per applicazione, per serietà, ma è sempre stata un'illusione di breve periodo, perché in qualsiasi contesto sia andato poi alla fine è stato cacciato senza essere rimpianto in alcun modo. Un giocatore dalle grandi doti, sicuramente grandi doti, dicevo, fisiche e tecniche, anche se ovviamente molto inferiori a quelle che ci hanno raccontato quando ci dicevano che era una sorta di nuovo Maradona. Grandi doti fisiche e tecniche, ma la testa è sempre stata quella del bambino viziato, e quindi anche a Brescia sta dando seguito a questo suo comportamento che si è sempre verificato nel corso degli anni. Nel frattempo notizie politiche ci dicono di un Conte sempre più isolato nella maggioranza, il PD non lo sopporta praticamente più, un Conte che si muove in modo autonomo, ha convocato questa sorta di stati generali che saranno una passerella in cui non si concluderà nulla, ma che a lui fa comodo dal punto di vista mediatico, l'ha fatto più o meno da solo, cosa che ha fatto irritare il PD. Zingaretti ha scritto al Sole 24 Ore non solo per chiedere il MES a tutti i costi, ma anche per, usando dei toni molto scettici o critici nei confronti del governo, senza apparentemente ricordarsi che lui è il segretario del secondo partito di maggioranza, il secondo partito per importanza e peso politico della maggioranza dopo i Grillini, e quindi qualcosa si muove, non si sa bene cosa, non si sa bene cosa può esistere dopo questo governo. Ieri, in questi giorni, comunque Salvini ha smentito le aperture che in passato aveva fatto a un'eventuale ipotesi Draghi per la fase appunto della ricostruzione, dicendo che dopo questo governo vede soltanto il voto che tuttavia, secondo i sondaggi che pubblica ad esempio il Corriere della Sera, vedrebbe il centrodestra vincitore solo ed esclusivamente se insieme alla Lega e Fratelli d'Italia c'è anche Forza Italia. Forza Italia che però ha in questa fase, ma in realtà già da diversi anni, una linea assolutamente di liberalismo più o meno classico, di appecoronamento, diciamo così, a qualsiasi tipo di linea di austerity, filo MES, filo qualsiasi cosa. Quindi il Berlusconi outsider che scompaginava il piano internazionale è soltanto un vago ricordo, e quindi ripeto, il centrodestra, se si votasse domani, uscirebbe vincitore, ma necessariamente con l'appoggio di Forza Italia, che tuttavia sembra proprio una sorta di cavallo di Troia di istanze molto diverse da quelle che portano avanti Salvini e Giorgia Meloni. Peraltro sono tutte cose che lasciano un po' il tempo che trovano, perché veniamo da un periodo di lockdown in cui la politica stessa è stata un po' silenziata. Sicuramente Lega e Fratelli d'Italia hanno fatto degli errori, però prima di fare i conti della serva di chi ha vinto e di chi ha perso bisognerebbe affrontare una campagna elettorale vera e rivedere all'opera quindi anche il Salvini arrembante delle campagne elettorali, la Meloni arrembante, vedere se poi magari nella campagna elettorale fanno degli errori e peggiorano le cose, però potrebbero invece anche conquistare ulteriori consensi, e quindi vediamo, è tutto da vedere quello che succederà, insomma. Però la questione è abbastanza intricata perché, ripeto, questo governo, il governo giallorosso, il governo Conte Bis, sembra avviato verso un lento declino, verso un logoramento che non sappiamo quanto durerà, ma non riusciamo neanche a capire cosa possa esserci all'orizzonte oltre questo governo, se non il voto, perché anche eventuali soluzioni di più o meno centrosinistra non sono di facile immaginazione. Dovremmo pensare a una soluzione PD più fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle più Forza Italia, è uno scenario abbastanza fantapolitico, oppure dobbiamo immaginare una sorta di governo di larghe intese, però sembra che né la Meloni né Salvini siano d'accordo, e mi sembra che ormai, se questa cosa andava fatta, forse l'avrebbero fatta prima, l'avrebbero fatta nel piano dell'emergenza, adesso sembra abbastanza improbabile. Quindi una situazione che definirei bloccata in qualche modo, non se ne esce, non si vede la fine, non si capisce bene cosa può succedere. Quindi questo è il quadro, che lascia poco spazio all'ottimismo, però insomma si va avanti. Detto questo, direi che insomma il nostro spazio a disposizione è finito anche per oggi. Io vi lascio al resto della programmazione di Radio Bandiera Nera. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo sabato, e per quanto riguarda la rubrica di rassegna stampa del Primato Nazionale, la trovate tutti i giorni alla stessa ora, sempre su queste frequenze. Io vi saluto e vi auguro un buon weekend.